Eccoci, eccoci, il momento fatale è arrivato. Un filo di paura ci corre lungo la schiena. Finalmente il momento è arrivato.
Ce l'abbiamo fatta. Iniziamo questa avventura con On the Quadre. Questo è The Musical Box, una radio, una trasmissione radio che si propone appunto di diffondere un genere rock un po' spesso, un po' troppo spesso dimenticato, il rock progressive. È un genere che a noi piace moltissimo. Diciamo qualcosa per presentarlo.
Certo, prima cosa presentiamoci. Come stai, Stefano?
Io bene, un po' così. Emozionato. E tu, Renato?
Anch'io.
Un po' più sciolto.
Anch'io.
Più sciolto.
Uguale a te, insomma.
Allora, che cos'è il rock progressive e quando è nato?
Ma il rock progressive nasce, è un fenomeno tipicamente europeo, in particolare tipicamente inglese, ma non esclusivamente, come vedremo nella maniera più assoluta, che nasce diciamo verso la fine degli anni 60, intorno al 68-69, e poi prosegue e ha il suo punto di massimo splendore alla metà degli anni 70.
Esatto.
Per poi diciamo andare un po' a diminuire come intensità, ma non dimentichiamoci che ancora adesso ci sono fior di band e fior di gruppi che praticano questo genere, insomma.
Allora, diciamo che sono stati un po' i Beatles al dare il là.
Sì,
per,
si dice Sgt. Pepper's,
esatto.
Quell'album sia stato un po' l'inizio, se vogliamo, di ispirativo, l'ispirazione di questo genere.
E poi quindi prendiamo le mosse da questo neoclassicismo, come lo chiama Giancarlo Nanni, dei Beatles, per poi giungere a formazioni come Genesis, Yes, Emerson, Lake & Palmer, eccetera.
Esatto, quali sono le innovazioni del genere progressive? Beh, è un nuovo genere per quell'epoca naturalmente, che tenta di superare alcune limitazioni. Per esempio, andremo descrivendo, cammin facendo, tutte le varie sfumature, ma tanto per cominciare la limitazione temporale, cioè i pezzi non sono più limitati ai classici 4-5 minuti, ma sono anche spesso piuttosto lunghi. E poi limitazione del genere, nel senso che il genere contiene molte sfumature, molti generi diversi, è una miscela di jazz, di fusion, di musica classica, di pop stesso in certi momenti, in una miscela che nelle sue vette più alte raggiunge veramente dei livelli di complessità anche e di bellezza che secondo noi sono estremamente elevati.
Va bene, allora andiamo oltre, ascoltiamo subito un pezzo per vedere di cosa
un pezzo
si
che in
sta
qualche
trattando.
Modo introduce il genere, e si tratta di un pezzo di progressive sinfonico, quello che è il sottogenere che è chiamato progressive sinfonico. Ce ne sono molti di sottogeneri, li faremo conoscere cammin facendo. Questo è un pezzo sostanzialmente dei Genesis, un gruppo famosissimo, forse il più famoso nel progressive sinfonico inglese, e niente, come vedremo, ha già tutto dentro di sé, tutte le caratteristiche del
tutti
genere,
gli elementi
del progressive sinfonico. Ascoltiamocelo e poi ne parleremo.
Cast by a cloud, skimming by, as eyes of the past, but the rising tide absorbs them, effortlessly claiming. They told of one who tired of all, singing praise him, we heed not flatterers, he cried, by our command. Waters retreat, show my power, halt at my feet, but the cause was lost, now cold winds blow. Far from the north, overcast, ranks advance, through the storm, accusing with rage and scorn. Waves surround the sinking throne, singing crown him, crown him. Those who love our majesty show themselves, all bent their knee.
Thank you.
but he forced a smile, even though his hopes they dashed where offerings fell.
The Coastliners dall'album Foxtrot dei Genesis, un gruppo mitico dell'epoca, è il quarto album della formazione, uscito nel 1973. Come tutti saprete, i Genesis sono inglesi, appartengono appunto al prog rock sinfonico ed è una delle band sicuramente più rappresentative del genere. Abbiamo in questo periodo appunto la formazione, diciamo, classica, la formazione
certo,
top,
certo, la formazione più nota, insomma,
composta da grandissime personalità. Abbiamo Phil Collins alla batteria, Peter Gabriel, diciamo, all'arrangiamento complessivo dei pezzi,
e al flauto,
alla voce,
diciamo,
al flauto, e pensare che lui è un batterista, Mike Rutherford al basso, Tony Banks alle tastiere e Steve Hackett alle chitarre.
Certo, tutti strumentisti di grandissime qualità artistiche, tant'è vero che poi dopo faranno anche delle carriere separate, insomma, dove ognuno farà dei dischi di gran pregio, insomma, ecco. Quindi Tony Banks, uno dei più grandi tastieristi, Phil Collins, beh, tutti lo conosciamo, e anche Steve Hackett, un grandissimo chitarrista che ha fatto poi anche dei dischi prog come solista, molto, molto interessanti. Qui è la quasi la piena maturità del gruppo, e cominciano già in questo pezzo ad apparire chiari quelli che sono gli elementi comuni, se non universali, del genere progressive sinfonico e anche del genere progressive in generale. Si tratta di composizioni non brevi, anche talvolta lunghe, questa mi pare durasse intorno agli 8 minuti, 7 minuti e mezzo, a volte ci sono composizioni da 20 minuti, non vi preoccupate, non staccate la radio, non ve le faremo sentire, ce l'hanno proibito, insomma, ecco, non potremo farvi sentire pezzi da 20 minuti, però diciamo melodie intricate talvolta, con armonie che richiedono spesso un ascolto ripetuto per poter essere apprezzate fino in fondo. Spesso si definisce anche questo genere come epico, ma chiaramente in qualche modo risente di influenze classiche, almeno nella struttura della composizione.
Esatto, una delle tante appunto sfumature del prog, però adesso ci andiamo ad ascoltare qualcosa di un po' diverso, un pezzo folk rock, appunto folk prog, se vogliamo definirlo così. Questi sono i Jethro Tull, il pezzo è Aqualung. Sono i Jethro Tull, una formazione considerata borderline anche dallo stesso cantante leader Ian Anderson, scozzese di nascita. Diciamo che appunto loro non si considerano proprio progressivi, però è un po' il popolo che prog, certo, che li ha eletti.
Il popolo degli ascoltatori li ha eletti a tutti gli effetti in, esatto, un particolare genere del progressive chiamato folk progressive. Insomma,
questo
sono
il loro...
praticamente gli unici, o quasi gli unici rappresentanti.
Il loro quarto album del 1971. Anche loro sono inglesi e diciamo in un certo periodo sono stati anche famosi perché avevano un uso particolare di strumenti come il flauto.
Certo, certo, per esempio adesso in questo pezzo non c'era, ma in altri pezzi è famosissimo il flauto, suonato con estrema maestria e seppur da autodidatta, bisogna dirlo, da Ian Anderson. E quindi è l'inizio dell'uso di uno strumento che poi verrà usato anche da altri gruppi italiani, brasiliani. Vi faremo sentire dei pezzi in questo senso.
Perché ci piace tanto questo genere? Diciamo, è anche un genere particolare perché insomma si sviluppano tante idee intorno a questo genere. Per la prima volta, per esempio, nasce un po' l'esigenza di rappresentare nella copertina dei dischi un po' l'immagine di quello che viene raccontato. Per esempio qua si parla di questo Aqualung, un barbone che la cui vita va malissimo e che poi appunto alla fine, al concludersi di questa sua avventura sulla terra, si rivolge a Dio in modo un po' dissacrante.
Esatto, le copertine diventano un elemento essenziale, anche la grafica delle copertine diventa un elemento proprio caratterizzante del genere. Per esempio le grafiche di tutti i primi dischi dei Genesis sono fatte dagli stessi autori, hanno una grafica molto particolare, diciamo un po' surreale, e che proprio contribuiva a rendere famoso il pezzo, insomma, e il long playing sostanzialmente.
Esatto, anche perché appunto è un po' il periodo in cui nascono i concept album.
Esatto, e questo è un altro degli elementi caratterizzanti del progressive, cioè l'idea di fare un album dove non ci sono dei pezzi staccati, ognuno che riguarda un argomento diverso, ma fare un album che ha una sua unitarietà, cioè che racconta una storia al suo interno come se fosse un film o una commedia in qualche modo. Quindi parte con un certo racconto e proseguono, tutte le canzoni proseguono e vanno nella direzione di raccontare una storia unica. Si chiamano concept album. Questo è importante, è uno dei tratti caratteristici del progressive, e in questo senso il pezzo che vi facciamo sentire, il prossimo pezzo che vi facciamo sentire, è proprio un pezzo di un gruppo notissimo, anche se non da tutti non riconosciuto come progressive, ma in effetti a tutti gli effetti è un gruppo progressive. È un gruppo che ha portato alle estreme conseguenze l'idea del concept album, ne hanno fatti diversi, alcuni di bellezza struggente. E sono, come avrete già capito dal suono di questi campanelli, di queste sveglie, sono i Pink Floyd. Il pezzo è Time. Thank you.
E questa era Time in una versione live appunto del gruppo, un pezzo che appartiene al disco Dark Side of the Moon, appunto che è poi l'ottavo album della formazione, per cui un album forse possiamo azzardare dire tardo, del 1973, poiché appunto la formazione nasce dalla mente diciamo un po' visionaria di Syd Barrett, appunto.
Esatto, che poi lasciò, insomma, mentalmente quantomeno, se non fisicamente, il gruppo per ragioni.
Tutti
di,
sapete che in quegli anni, insomma,
di eccesso uso di LSD,
esatto.
Insomma, sostanzialmente.
Un album fantastico che è stato numero uno in Italia, numero uno negli Stati Uniti, numero due in Gran Bretagna e addirittura appunto in America è stato 741 settimane di permanenza in classifica.
Sì, un album che forse quasi nessuno non ha, ecco, nella
sì, uno degli album più venduti.
Sì, si parla di oltre 30 milioni di copie vendute dagli anni 70 adesso, insomma, quindi una musica estremamente nota che genera grandissime emozioni generalmente nell'ascoltatore. Vi voglio soltanto citare in un'intervista Roger Waters qualche anno fa ha detto: la nostra musica può darvi i peggiori incubi o lanciarvi nell'estasi più affascinante. Solitamente si verifica questa seconda opzione. Ci accorgiamo che il nostro pubblico smette di ballare, rimangono tutti in piedi a bocca aperta in estasi. Ecco, questo è quello che si può dire effettivamente della magica chitarra di David Gilmour, dello stupendo basso di Roger Waters e delle loro voci, che comunque sono altrettanto importanti.
Non vi facciamo ascoltare dei pezzi a casa, questi sono capolavori, eh. Si dice addirittura che appunto dopo questo disco i Pink Floyd abbiano avuto una crisi creativa, non sapevano più che cosa scrivere, talmente era bello Dark Side of the Moon. Fortunatamente
per noi
giorno,
e per tutti,
esatto, si sono svegliati, hanno scritto un disco niente di meno che Come Wish You Were Here,
che è di nuovo un capolavoro, numero uno, considerato numero uno nelle classifiche del progressive, delle classifiche dei migliori 100 album del progressive, quindi di nuovo, ma vi faremo sentire, ecco, in futuro, nelle prossime puntate, anche pezzi da questo disco. E una cosa importante dal punto di vista stilistico, forse, che ci importa dire in questo momento, è l'uso di strumenti, no? Di una strumentazione diversa dal solito, nel senso che il ruolo delle tastiere viene molto evidenziato, no? Si esce un po' dalla logica basso, chitarra e batteria, ma l'uso delle tastiere diventa molto importante, in particolare tastiere particolari, no? Come poteva essere il Mellotron, che era uno strumento analogico a nastro che sostanzialmente riproduceva i suoni di violini e dell'orchestra, oppure i sintetizzatori che in quell'epoca cominciano a essere creati, pensiamo al Prophet 5, al Moog, al Mini Moog, che sono sintetizzatori che vengono creati in quegli anni e che vengono poi utilizzati tantissimo dalle band per delle sonorità nuove di ricerca che fanno parte di questo genere musicale.
Esatto, e larga parte, insomma, largo uso abbiamo avuto anche noi in Italia.
Certo, anche perché il genere progressive ha avuto una grandissima sviluppo anche in Italia. Di cui poi parleremo meglio dopo il pezzo. E allora magari vi facciamo sentire un pezzo dove si sentono appunto questo forte uso dei sintetizzatori, ma anche un genere assolutamente progressive sinfonico, se vogliamo, ma italiano. Questa è la PFM e sentiamoci questo brano che sostanzialmente contiene già dentro di sé molte delle caratteristiche del progressive italiano, che poi, come vedremo, è anche ha avuto anche altri gruppi molto importanti, Banco del Mutuo Soccorso, Area
Marti e Mestieri,
eccetera eccetera,
un sacco. Questa è la Luna Nuova della PFM. Thank you. Premiata Forneria Marconi con L'Isola di Niente, un estratto dall'Isola di Niente e La Luna Nuova. Questo è il terzo album della formazione, è uscito nel 74. Sono italianissimi, appunto come abbiamo detto appartengono al genere del prog sinfonico, e in questo disco appunto il bassista degli Area sostituisce il battista precedente Giorgio Piazza. La PFM, ne parleremo ancora probabilmente perché è uno dei grandissimi gruppi italiani. Spopola anche in America.
Certo. Il progressive, il symphonic Italian progressive, come viene anche chiamato talvolta, spaghetti progressive, spaghetti rock, che insomma è una definizione veramente orrenda.
Mandolino non l'ha messo. Esatto. Era più logico.
È una definizione orrenda, però insomma viene anche chiamato così e diventa talmente importante in quell'epoca, negli anni 70, la metà degli anni 70, da diventare addirittura un genere a sé stante, no? Come abbiamo detto, popolato da numerose band, no? Le più importanti appunto sono la PFM, il Banco del Mutuo Soccorso, addirittura da diventare, da assumere importanza a livello internazionale. Infatti la PFM, se vogliamo, è la prima band che sostanzialmente riesce a sfondare sul mercato internazionale. I loro primi due dischi, se non vado errando, o tre dischi, vengono poi praticamente riregistrati, cioè sotto un'etichetta Manticore, un'etichetta inglese, con i testi in inglese. Non sono le traduzioni semplici dei testi,
ci sono delle rielaborazioni,
ma sono una rielaborazione, proprio una riscrittura dei testi in lingua inglese, e hanno, spopolano anche in America, riescono a vendere anche un notevole numero di dischi negli Stati Uniti e a fare delle tournée con diverse, moltissime date negli Stati Uniti, ed è questa è una novità assoluta per un gruppo italiano.
E infatti appunto questo disco esce in versione appunto in lingua inglese con il titolo The World Became The World. La PFM la conoscete probabilmente tutti, perché ha avuto anche delle collaborazioni insomma eccellenti con Fabrizio De André, con Franco Battiato, chi più ne ha più ne metta, insomma. E appunto sono anche una band propositiva, perché il batterista Franz Di Cioccio addirittura ha partecipato sia scrivendo le musiche sia interpretando la parte di Giallo, il film Attila Flagello di Dio.
Sì, certo, e anche questa è una curiosità, diciamo, forse non è la cosa per cui è più noto, per cui forse è importante ricordarlo, però diciamo,
esatto,
ha fatto
infatti
anche questo.
In realtà bisognerebbe ricordarli perché sono grandi strumentisti.
Esatto, già in questo pezzo l'abbiamo sentito, grande uso della chitarra, anche spesso chitarra classica con Franco Mussida, che ha una formazione assolutamente classica, grande uso dei sintetizzatori, Flavio Premoli, la batteria anche qui, abbiamo già detto, di Franz Di Cioccio, e anche poi il flauto, che in questa canzone forse compare poco, ma in altri pezzi invece ha un ruolo più importante. Diciamo, questo pezzo ci serve anche per fare un altro discorso sui cambiamenti di ritmi, un'altra notazione stilistica del genere, no? I pezzi progressive sono caratterizzati, molti dei pezzi progressive sono caratterizzati da cambiamenti improvvisi di ritmo, cambiamenti di time signature, no? Cioè di tempo.
I famosi anche tempi dispari.
Esatto, l'uso molto spinto di tempi dispari, 7 ottavi, 13 ottavi, tempi che nella musica pop classica non venivano generalmente utilizzati.
E quindi adesso andiamo a sentirci, torniamo in Inghilterra, andiamo a sentirci un pezzo, anche questo di un gruppo famosissimo per i propri virtuosismi musicali. Questa è Roundabout dall'album, sì, Fragile.
Anche qui si parla di tecnicismo, ma qui siamo al vertice del tecnicismo, perché questi sono gli Yes, come stava per dirci, scusami Stefano,
no, ti ho
rubato la parola. Sono gli Yes, appunto, un gruppo molto molto noto, e un gruppo che in quanto a tecnicismi insomma e a capacità, sì, tecniche dei singoli componenti.
Provate a sentire che cosa non fa il bassista in questo pezzo, voglio dire, Chris Squire, il bassista, è uno che insomma ha fatto anche la storia dello strumento, proprio perché ha anticipato grandi strumentisti e grandi bassisti come Jacopo Astorius nel suo stile.
Così come Rick Wakeman, il tastierista, ha fatto un po' la storia anche delle tastiere in quell'epoca.
E questa allora è Roundabout.
Around the lake, my love's
Erano gli Yes, anche loro inglesi, questo è il loro quarto album del 1972, pensate, è stato numero 7 in Gran Bretagna, numero 4 nelle classifiche americane, è il primo disco in cui, appunto, come dicevi giustamente, il grande Rick Wakeman entra ufficialmente in formazione come tastierista.
Sente tutto il contributo, si sente insomma in questi pezzi che sono veramente meravigliosi, insomma.
Perfetti, perfetti. E infatti, appunto, se avete occasione di cogliere, gli strumentisti qua sono dei veri virtuosi e sembra quasi che ognuno di loro segua una linea solistica sua propria, e queste linee solistiche poi però intrecciate creano una melodia estremamente complessa, però anche molto piacevole all'ascolto, almeno al nostro ascolto.
Certo, questo è un altro dei temi importanti, no? da citare del progressive, cioè la capacità di scrivere di linee solistiche diverse, intrecciate tra di loro, e le quali poi però quindi che esaltano anche il virtuosismo, no? Strumentale dei singoli musicisti, ma che poi nei casi, non sempre naturalmente, ma nei nei casi più belli, riescono a fondersi in un'unica composizione che è completa in qualche modo, cioè esalta i virtuosismi ma riempie anche in modo completo la scrittura musicale.
Appunto, a quest'epoca, come dicevamo, gli Yes raggiungono un po' la formazione classica, la loro formazione classica, quindi abbiamo detto Wakeman alle tastiere, Squire al basso, Anderson alla voce, Howie alle chitarre e Bruford il batterista. Insomma, anche lui ha suonato nei Genesis, nei King Crimson, un grandissimo strumentista.
Ecco, parlando di batteristi, di nuovo anche una nota stilistica, l'uso nuovo che viene fatto nel progressive della batteria. Cioè la batteria smette con la ricerca, con la sperimentazione del progressive, smette di essere uno strumento di accompagnamento, come spesso era e spesso, ahimè, tuttora è nei pezzi musicali, ma diventa un vero e proprio strumento solista che è in grado di scrivere, no, di comporre delle melodie a sé stanti, oppure di seguire le melodie suonate dalla chitarra o dall'organo. Quindi diventa un vero e proprio strumento.
Pensiamo appunto che questo tipo di musica negli anni 70 era il pop, era come oggi ascoltare Laura Pausini, anche se Laura Pausini non è prog, insomma.
Ecco, certo, sì, decisamente no, anzi accogliamo l'occasione della prima puntata per dirvi: se amate Alla Follia Tiziano Ferro, ovviamente non ci dovete ascoltare, ma è facile, basta, c'è un mouse, basta cliccare un attimino,
e noi
scompariamo, perché
Explorer e via.
Perché quello che facciamo sentire è una cosa completamente diversa, insomma. E veniamo all'ultimo pezzo di questa prima puntata, che è un pezzo, se vogliamo, proprio veramente un classico della musica prog. Addirittura alcuni lo considerano come l'inizio storico, il pezzo in assoluto di apertura storica del genere progressive. Noi non sappiamo se è veramente così o meno, ma sicuramente un pezzo molto innovativo da parte di un gruppo estremamente innovativo, che tra l'altro continua a lavorare anche al giorno d'oggi, continua a produrre innovazione e ricerca sperimentale sulla musica. Sono i King Crimson e poi ne parleremo. We'll be right back.
21st Century Schizoid Man, estratto da In the Court of the Crimson King, dei King Crimson appunto. Questo è il primo album della formazione, uscito nel 1969 ed è stato addirittura numero 5 in Gran Bretagna. Loro erano quasi misconosciuti e sono diventate delle star in pochissimo tempo. Questo nome King Crimson deriva appunto da, diciamo, è stato coniato da Peter Sinfield, membro della prima formazione dei King Crimson, in cui suonava addirittura Greg Lake al basso. Greg Lake, che poi formerà gli Emerson, Lake & Palmer.
È proprio questo pezzo, no? L'avete sentito, il basso, un basso straordinario, proprio il Greg Lake, che però poi diventerà Emerson, Lake & Palmer.
Esatto, un'altra personalità fortissima del gruppo è chiaramente quella di Fripp, grandissimo chitarrista, sperimentatore, personalità eccentrica.
Esatto, uno chitarrista sperimentatore che continua ancora adesso nel 2007 a sperimentare nuove vie, nuove maniere di suonare la chitarra, con formazioni via via che sono cambiate nel tempo. Insomma, pensate che era il 69, insomma, era l'epoca in cui la maggior parte delle canzoni parlavano di cuore, amore o avevano dei motivetti pop melensi, e loro salivano sul palco e facevano questa cosa. Che era assolutamente dirompente,
stupiva
insomma,
tutti,
per l'epoca.
Insomma.
Però diciamo che il progressive comunque non finisce lì, ecco, non finisce con gli anni 60, 70, 80, ma prosegue. Noi avremo modo nelle prossime puntate di farvi sentire altri gruppi e altri pezzi che sono tutti gli effetti progressive e che vanno a finire fino ai,
esatto,
giorni,
perché
ai
ancora,
nostri.
Ancora oggi ci sono gruppi che derivano dal progressive, pensate a Radiohead e Sigur Rós, si ispirano in qualche modo a questi grandi autori. Con questo noi
siamo in chiusura, avremo tempo di dirvi ancora molte cose nelle prossime puntate, lo faremo, cercheremo di farvi sentire altri pezzi e altri gruppi.
Vi ringraziamo se non avete schiacciato,
esatto, se non avete cliccato, se non avete addirittura disinstallato Internet Explorer, ecco, vi ringraziamo molto. E niente, vi diamo l'appuntamento la prossima volta, che altro dire, grazie di tutto e alla prossima.
Ciao ciao.
Ciao ciao.